Martedì 10 ottobre, ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, sono le 20:18 minuti, comincia Note Case Città. www.ondarossa.info, questi i contatti per mettervi in contatto, eh sì, con noi. Allora, prima di cominciare, due piccole, piccolissime informazioni di servizio, informazioni che riguardano principalmente, anzi esclusivamente, la nostra trasmissione. È un vero piacere, un onore annunciare l'ingresso ufficialmente in trasmissione del nostro caro professore. Buonasera, prof.
Buonasera, grazie. E hai capito come? Sì, mo so resident.
Ora sei resident, un professore che quindi quest'anno scopriremo anche in una chiave più rock, eh? Sono molto curioso. Quindi lasci i tuoi panni da beat boy e ti fai crescere il pelo come Fabio e diventerai un rocker.
Un po' più emo, però.
Un po' più, un rocker emo. Buonasera, Fabio.
Ciao Ale, ciao Emi, ciao a tutte, ciao a tutti.
E poi seconda comunicazione, sempre a partire da oggi, ringrazio intanto Martina che con le sue illustrazioni, i suoi disegnetti, come li chiama lei, ci aiuterà anche ad arricchire.
O disegnini?
No, mi sa disegnetti, ci aiuterà anche ad arricchire le nostre pagine social su Twitter e su Instagram. Seguitele, si chiama Gna Posso Fa, in arte Gna, però poi alla fine gli me sa Iafa, alla fine Iafa.
Almeno qua Iafa.
Iafa. E quindi un saluto a Martina intanto che ci ascolta, un saluto al professore, un saluto a Fabio. E quindi oggi cosa facciamo, maestro?
Oggi cominciamo, ci imbarchiamo in un secondo ciclo dopo quello Tulip Hop. Oggi cominciamo un ciclo più breve, sono tre puntate dedicate a New York. Non spoileriamo, anche se in realtà l'abbiamo già detto l'altra volta, quale sarà la seconda e quale sarà la terza puntata. Diciamo qual è la prima, cioè quella che faremo oggi. Proveremo, diciamo, partiamo da un dato di fatto: New York è una città che è stata epicentro di tante rivoluzioni musicali e abbiamo provato a mettere insieme quelle del Novecento, neanche tutte poi in realtà. Abbiamo scelto sette stazioni, le abbiamo chiamate così perché useremo spesso la metropolitana in questa puntata per spostarci da una parte all'altra di New York, da un distretto a un altro, e quindi ne abbiamo, dicevo, individuate sette e comincerà Ali con le prime due.
E io comincio proprio prendendo una metropolitana, la prendiamo negli anni 20, no, in realtà la prenderemo un po' dopo, però la nostra storia inizia negli anni 20 perché andiamo a trovare una delle personalità più geniali della musica newyorkese, un tale arrivato a New York nel 1923, si chiamava Duke Ellington, che nel 1927 viene ingaggiato nel locale più prestigioso dell'epoca, si trovava ad Harlem sulla 125esima strada, era il Cotton Club, dove lavoravano solo musicisti afroamericani, solo camerieri afroamericani e esclusivamente ballerine creole. Il tutto ovviamente era rivolto ad una clientela bianca, quindi la borghesia bianca che se ne andava a divertire ad ascoltarsi dell'ottimo swing ad Harlem, il quartiere afroamericano per eccellenza. Ellington si esibiva sei sere a settimana dal 1927 al 1931, il Cotton Club, grazie alla sua orchestra, la più incredibile, diventa il punto di riferimento dello swing. E durante questo periodo Ellington va a fare anche diverse tournée, in una di queste va a Pittsburgh e qui ha modo di incontrare, di vedere all'opera un certo Billy Strayhorn, che poi per più di 30 anni diventerà il suo più importante collaboratore. Ellington lo ascolta e gli dice: Billy, mi piace molto la tua musica, incidi qualcosa e poi passami a trovare ad Harlem. E Billy Strayhorn era assolutamente lusingato che un maestro come Ellington lo avesse invitato a fare una cosa del genere. Inizia a scrivere, quando scrive un qualcosa che lo convince, chiama l'agente di Duke Ellington e gli dice: allora sono pronto, vorrei venire a trovare Duke Ellington a fargli ascoltare quello che ho scritto. E dice: va bene, allora raggiungici nella residenza di Ellington ad Harlem. E dice: sì, ma come ci arrivo ad Harlem? Dice: beh, molto semplice, prendi la linea A in direzione Sugar Hill. E quindi Billy Strayhorn arriva a New York, prende la linea A, arriva ad Harlem, fa ascoltare il suo brano a Duke Ellington e Duke Ellington gli dice: mi piace tantissimo, come si intitola? Lui un titolo non l'aveva preparato, la prima cosa che gli viene in mente è la cosa che si ripeteva per tutto il giorno, per tutte le settimane precedenti: prendi la linea A, Take the A Train diventerà poi la sigla dell'orchestra di Duke Ellington negli anni a seguire, e noi tra leggenda e realtà apriamo proprio con lui. Take the Train, Duke Ellington. Sigla questa, Take the Train, che poi fu anche utilizzata in, diciamo, in Italia per una trasmissione che si occupava di trailer cinematografici. Allora, gli anni 20 di Harlem sono quelli del famoso rinascimento di Harlem, rinascimento culturale. Harlem era il luogo della poesia, della filosofia, ma era anche il luogo appunto del jazz, dello swing, dello stride piano con Fats Waller, dell'indie hop, la danza swing per eccellenza. Dalla metà degli anni 30, anche a causa delle rivolte di Harlem del 35, il pubblico inizia ad aver paura a frequentare questo quartiere e il jazz si sposta, scende verso downtown, quindi attraversiamo il Central Park, arriviamo sulla 52esima strada, la strada che non dorme mai, lunga 2 miglia, e che ha visto uno sviluppo incredibile soprattutto dopo l'apertura del Rockefeller Center nel 1928 e della Radio City. Durante il proibizionismo in questa strada nascono gli speakeasy, ovvero quei bar segreti dove si poteva bere. Questi club erano tantissimi, nascevano e morivano in breve tempo, alcuni avevano una vita più lunga, l'Onyx, il Birdland, lo Yacht Club. La descrizione forse migliore ce la fa la regina della 52esima strada, ovvero Billie Holiday. Ce la raccontava così per farci capire quanto ancora il razzismo era radicato all'interno della città. L'abbiamo vista al Cotton Club, tutti i neri a lavorare, i bianchi a godersi la serata. Billie Holiday dice: puoi avere le tette tirate su in un abito di raso bianco oppure una gardenia tra i capelli, e non avere canne da zucchero intorno per chilometri, ma puoi comunque lavorare in una piantagione. E non c'era il cotone da raccogliere sulla 52esima, ma era come lavorare in una piantagione. E questo appunto ci spiega queste condizioni in cui lavoravano gli artisti. Artisti che però poi a fine serata anche loro volevano andarsi a divertire, quindi dopo aver suonato per i clienti si andavano a rilassare e andavano a suonare per loro, non più per un pubblico. Queste serate venivano chiamate after hour, erano in pratica le jam session in gruppi più ridotti. Ricordiamo che il jazz era una musica nata prettamente per il ballo, quindi suonata dalle grandi orchestre. Il jazz si comincia a ridurre, si inizia ad ascoltare a questo punto anche da seduti. Questi incontri tra musicisti, le idee, le sperimentazioni sono quelle che gettano poi di fatto le basi per quello che diventerà il bebop, nato a New York. La mente di Dizzy Gillespie, il braccio Charlie Parker, insieme a loro Thelonious Monk, Max Roach, eccetera eccetera, questi più grandi musicisti che ogni sera nei locali complicavano sempre di più la loro musica per scoraggiare i più scarsi a non salire neanche sul palco per confrontarsi con loro. E abbiamo la fortuna di ascoltarci proprio una jam session tratta da una registrazione del 1941. A un certo punto arriva a New York l'orchestra di Benny Goodman e con loro c'è Charlie Christian. Entrambi questi artisti furono scoperti da un certo signor Hammond, che ritornerà poi all'interno della nostra storia. Charlie Christian dopo i concerti amava andare agli after hours, suonava tutta la notte, lo dovevano cacciare via. E lui però preferiva ancora i locali di Harlem, soprattutto il Minton e il Monroe. Questa registrazione incredibile che abbiamo è del 1941, appunto, una studente della Columbia, tale Jerry Newman, lui era un sassofonista amatoriale, aveva un registratore portatile, uno di quelli che incideva direttamente sull'acetato, andava lì nei locali e ha registrato Charlie Christian e la sua chitarra elettrica in questa che ci andiamo a ascoltare, Lips Flips, insieme a Dizzy Gillespie. Thank you. aggiungo soltanto due brevissime cose su questo Charlie Christian sotto la mia, Charlie Christian sotto la mia voce, c'era cioè il tema della 52esima strada, uno standard scritto da Thelonious Monk che appunto diventava uno standard del bebop, e non ho detto che qui nel 1941 Christian aveva 25 anni, sei mesi dopo questa jam fu ricoverato di tubercolosi e morì nell'ospedale di New York.
E noi lasciamo Harlem, restiamo però a Manhattan e ci spostiamo in un quartiere, allora soprattutto lasciamo gli anni 40, eravamo nel 41, ripeto, ad Harlem, andiamo ai inizi degli anni 60, probabilmente dal 60 al 61 facciamo cominciare questa storia, ripeto, a Manhattan, ma in tutt'altra zona, siamo nel Greenwich Village, anche chiamato semplicemente Village.
La Parigi di New York.
La piccola Parigi di New York che si trova nella parte bassa, nel Lower Manhattan. E come la gran parte di voi saprà, il Village è il cuore della controcultura degli anni 60. E qui che ha preso piede il movimento musicale che è stato ribattezzato Folk Revival, cioè faceva rivivere la grande musica tradizionale americana, una delle poche musiche autenticamente americane, appunto in questa stagione negli anni 60, inizio anni 60, ha una sua seconda stagione che in qualche modo, almeno dal punto di vista commerciale, ma non solo, è anche più importante della prima ondata. C'è un personaggio a dire di quanto non c'è solo una poca distanza geografica, c'è anche le persone ci aiutano a circoscrivere questa storia e a raccontare quanto New York, i suoi locali, le persone che la vivevano e che vivevano di musica, hanno insomma contribuito ad aprire generi, ad aprire nuove strade musicali. In questo caso la figura è John Hammond, l'ha nominata prima Ale. John Hammond è un leggendario talent scout e produttore discografico, legato poi per gran parte della sua carriera alla Columbia Records. Ecco, John Hammond ha scoperto Charlie Christian, ha scoperto Benny Goodman, due personaggi, uno l'abbiamo appena ascoltato, l'altro nominato da Alessandro, ma è un tizio che aveva già scoperto inizio degli anni 60 Billy Holiday, aveva scoperto Cab Calloway, aveva scoperto Count Basie. Più in là negli anni scoprirà Cohen, Springsteen, Stevie Ray Vaughan. Però per stare nel folk, John Hammond che scopre prima Pete Seeger, che neanche possiamo annoverare come i musicisti del folk revival, anzi forse probabilmente Pete Seeger è la figura che fa da ponte tra la prima e la seconda generazione di musicisti folk. L'altro personaggio che ha scoperto è quello a cui poi ci concentreremo maggiormente, è un certo Bob Dylan. E Bob Dylan arriva a New York e lo racconta a modo suo nella sua biografia, e arriva nel 1960 a New York e arriva, come racconta lui stesso, perché lì voleva andare a cercare i suoi miti, i musicisti che adorava ascoltare e che già appunto avevano cominciato un po' prima di lui e che era facile trovare nei locali del Village. Parliamo di Dave Van Ronk, Brownie McGhee, di Sonny Terry, Josh White, di Reverendo Gary Davis, dei New Lost City Ramblers, di Richie Evans. Insomma, personaggi che, ripeto, molti di loro in questa parte della loro carriera ancora, come si usava, giravano col cappello a fine esibizione, perché la gran parte dei locali non pagava nessuno se non eri un nome e se non era la notte. Se suonavi di pomeriggio avevi 20 minuti, mezz'ora, e poi passavi col cappello tra i clienti a raccogliere qualche dollaro o se ti andava male qualche centesimo. E poi sempre abbiamo scherzato prima sulla piccola Parigi, in realtà il Village certo era una zona abbastanza residenziale, diciamo, però i locali che poi entrano nella mitologia del folk revival erano nella gran parte dei casi piccolissimi bar, scantinati, seminterrati, erano posti in cui non avevano neanche la licenza per vendere gli alcolici e in tanti casi neanche facevano entrare gli alcolici. Uno dei posti che invece un po' si distingue dagli altri e che ha un peso in questa storia è il Café Wa, il primo posto dove Dylan ha cominciato a suonare. Questo era il direttore artistico di questo luogo, era Freddie Neil, che più là diventerà anche era già un musicista per carità, ma più là troverà anche un importante successo commerciale al Café Wa e esordirà Karen Dalton, che negli anni 70 regalerà grandi dischi di folk. Più avanti negli anni qui esordirà esordirà o se non esordirà, insomma farà le sue prime serate importanti un certo Jimi Hendrix, che anche lui ha frequentato il Village e nel Village ha costruito i suoi studi di registrazione, come dice Ale, gli Electric Ladyland Studios. E la via del Café Wa e McDougall Street. Se il Café Wa era al 115, poco più in là, in un altro numero civico, adesso non ricordo, c'era un altro posto che è stato ribattezzato la fortezza della musica folk americana, che però non era un locale in cui si andava a suonare, o meglio, si andava a suonare in altra maniera. Era un posto in cui soprattutto si vendevano strumenti musicali, si vendevano album, e dove la gente andava a dialogare, Dylan incluso, con un personaggio diventato leggendario nella scena folk americana, che si chiama Izzy Young, il nome vi dirà poco, ma comunque è stato un personaggio che ha giocato un ruolo cruciale. Un locale invece che nettamente si distingueva dagli altri, che era il locale più ambito, dove suonavano i migliori musicisti e dove spadroneggiava Dave Arron, che era il Gaslight. Il Gaslight era a dire di quanto poi era tutto ridotto in qualche caso a poche decine di metri, era nella stessa McDougall Street al 116 come numero civico. Questo locale poi è uno dei locali che continuerà a vivere, cambierà indirizzo, cambierà sede, e più avanti negli anni, a inizio anni 70, qui tra gli altri anche lui, scoperto da Hammond, lo dicevo prima, farà il suo esordio Bruce Springsteen, per dire. E Dylan aveva come obiettivo, adesso non stiamo qui a raccontare la storia dei primi anni di Dylan a New York, Dylan, abbiamo detto, scoperto da Hammond, messo sotto contratto con la Columbia, però prima di arrivare a questo, prima di essere notato da Hammond, lui doveva appunto farsi notare al Café Wa, non riusciva più di tanto ad ottenere questo obiettivo. Il suo obiettivo era suonare al Gaslight, e ci riesce, e lui racconta che era un posto abbastanza chiuso, era un circuito in cui non riuscivi a suonare come estraneo, cioè suonavi se conoscevi la persona giusta, se eri amico del musicista
e tra l'altro
di grido.
Se volete avere una, diciamo, un'immagine di quello che era il Gaslight, e se volete vedervi anche una bella serie TV, vi consiglio di guardare la meravigliosa Mrs. Maisel, che racconta proprio la storia di una comica, tra l'altro il Gaslight è anche legato a un famoso comico americano che in quegli anni diciamo frequentava il Gaslight, che è Lenny Bruce, no?
Sì, Lenny Bruce, infatti prima ho perso questa informazione, Lenny Bruce non solo frequentava il Gaslight, frequentava tanti altri locali, compreso il Café Wa. Anzi, nel Café Wa fece i suoi esordi lì anche Woody Allen, come a dire che il movimento artistico poi della controcultura americana, adesso ci stiamo concentrando sulla musica folk, sulla musica, però c'era anche altro, appunto c'era la commedia, c'erano gli attori comici,
la letteratura,
e c'era tutta la parte legata alla Beat Generation, l'hot jazz che abbiamo ascoltato prima, Charlie Christian era probabilmente l'ascolto, quello che amavano più ascoltare gli scrittori della Beat Generation, che non amavano poi moltissimo il folk, anche se frequentavano poi gli stessi posti, ma erano notevolmente,
sì,
più attratti dalla musica
jazz. Anni 60, mentre al Village si portava avanti questa storia del folk, anche il jazz si era spostato al Village, quindi il Vanguard, eccetera, eccetera. Ed era proprio il cuore pulsante della cultura musicale e letteraria newyorkese.
Prima di farvi ascoltare il pezzo, un aneddoto che è curioso. Quindi Dylan vuole in tutti i modi riuscire a suonare in questo benedetto Gaslight, frequentava moltissimo il Folklore Center, era diventato molto amico di questo Izzy Young, a cui ha rubato tantissimi album, cioè no, ha rubato nel senso, sì, ha preso mille spunti, insomma andava lì a documentarsi, a chiacchierare. Un giorno entra Dave Arron,
i mediocri prendono in prestito, i grandi copiano, disse qualcuno.
Un giorno entra Dave Ronk e Dylan ha la fortuna di essere proprio lì, quindi a un certo punto lui era lì per comprare una Gibson e Dylan gli chiede diretto come suonare al Gaslight. Lui gli chiede, dice: non t'ho mai visto, chi sei? Dylan gli spiega chi è, gli chiede se può suonargli qualcosa e gli suona la canzone che abbiamo ascoltato in sottofondo fino a poco fa, Nobody Knows When You Are Down and Out, un pezzo blues scritto nel 1923 da Jimmy Cox e reso immortale da Bessie Smith e poi suonato da un'infinità di artisti, tra cui su tutti Clapton, ma da tantissimi altri. Insomma, quando Van Ronk sente questa versione di Dylan rimane a bocca aperta, lo invita al Gaslight, poi il resto è storia abbastanza nota. Dylan al Gaslight non suonerà poi tantissime volte perché la sua carriera è un'ascesa abbastanza incredibile, però i bootleg e le serate registrate al Gaslight diventano proprio un vero e proprio
oggetto di culto,
sì. Oggetto di culto delle fan, tanto di culto che poi Dylan di fatto è costretto a pubblicarli negli anni 90. La qualità non è eccelsa, però noi per l'importanza del documento scegliamo un pezzo tratto da uno di questi bootleg, quindi scegliamo una delle primissime versioni di Don't Think Twice, It's Alright, canzone che poi finirà sul secondo album The Free Willing di Dylan. Insomma, godiamocela
con la copertina
magnifica, la copertina scattata. Lui insieme a Susan Rotolo al Village.
Don't Think Twice, It's Alright, Bob Dylan.
Why be? Ain't it any use to sit and wonder why be? If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be traveling on. You're the reason I'll be gone. Don't think twice, cause it's all right. Well, ain't no use in calling out my name, girl. And it ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I wish there was something you would do or say, try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, cause it's alright. Well, it ain't the use in turning on your lights, babe. Lights I never know. And it ain't no use in burning your lamp, babe. I'm on the dark side of the road. Well, it's lonesome traveling down a lonesome road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, cause it's alright. So I'm unraveling all by myself, babe. And I can't hear nobody else, baby, where you came before. I ain't saying he treated me unkind. He could have done better, but I don't mind. Ah, you just wasted my precious time. Don't think twice, cause it's all right.
Don't Think Twice, It's All Right, cantava Bob Dylan direttamente dal Gaslight del Greenwich Village. Allora, c'è un'altra musica nata a New York di cui non possiamo proprio non occuparci, e dice qualcuno: in principio c'era il mambo, poi il cha-cha-cha e dopo la pachanga, altra musica cubana suonatissima a New York. Dopo la rivoluzione cubana, 1 gennaio 1959, gli stili cubani smettono di arrivare a New York. Ma la musica newyorkese, a partire dagli anni 30, poi fino alla metà degli anni 60, a quel punto aveva un'altra, diciamo, fonte di ispirazione, che è Porto Rico. Porto Rico, e soprattutto nella metà degli anni 50, diciamo intorno al 1947, c'era stata l'operazione bootstrap che mirava a industrializzare l'economia agricola di Porto Rico, ebbe, diciamo, l'immediata conseguenza di creare una un'enorme disoccupazione che innescò una grande ondata migratoria soprattutto verso New York, e la comunità portoricana divenne la più numerosa in città. Erano circa 900.000 portoricani nella Grande Mela, e che entravano quindi in un circuito culturale con la città più connessa del mondo, mentre Cuba era chiusa. E sempre quel qualcuno di prima dice: la salsa è nata nel barrio latino di New York da madre cubana e padre portoricano. Il barrio latino è quello che veniva chiamato anche Spanish Harlem, siamo a East Harlem. Già a partire dagli anni 40 si formano queste orchestre che fondono la musica afrocubana e il jazz. Un esempio su tutti, l'orchestra di Dizzy Gillespie insieme al percussionista Ammacito. New York divenne il cuore del jazz afrocubano. Poi negli anni 50, al centro di Manhattan, New York diventa il tempio della musica latina, dove tutti si esibivano, i più grandi suonatori e ballerini. Il barrio continuava a fondere la propria cultura insieme a quella newyorkese. Nascono il Bigaloo, che è tipicamente newyorkese, con Bang Bang, il brano celeberrimo di Joe Cuba, che divenne il brano latino più famoso. Poi nel 1964, non l'ho detto, il Palladium era il locale, diciamo, più famoso, dove tutti si andavano ad esibire, l'Apollo Theater, diciamo così, della salsa. Sì. Nel 1964 nasce la più grande etichetta di salsa, la Fania Records. Immaginate quello che fu la Motown per il soul. Ecco, i migliori suonavano per la Fania: Ray Barreto, Teo Feliciano, Celia Cruz, eccetera eccetera, una sfilza di nomi che non finirebbe mai. E la Fania Records mise su anche nel corso degli anni una sorta di dream team chiamato Fania All Star, e sono loro nel 1973 i protagonisti di un evento chiave che contribuì a portare poi alla ribalta, all'attenzione della stampa e del pubblico non latino, la salsa. Suonano infatti davanti a 45.000 persone allo Yankee Stadium, un concerto che però durò, quello che ci stiamo ascoltando in sottofondo, durò soltanto per due o tre brani, perché a un certo punto parte un duello di congas tra Ray Barreto e Mongo Santamaria. Il pubblico era assolutamente invisibilio e c'era il divieto di andare sul prato. Perché? Perché c'era una stagione in corso di baseball dei New York Yankees che non stavano per niente andando bene, quindi quando la Fania ha affittato il campo gli hanno detto: sì, ma se il pubblico viene sul prato voi perdete tutta la caparra che ci avete lasciato. E infatti fu così. La cronaca racconta che i due organizzatori a un certo punto, quando vedono la gente che si riversa sul prato, prendono la valigia dei soldi e scappano senza una meta. E non è un caso che a questo concerto partecipa anche Manu Dibango, o meglio, avrebbe dovuto suonare Manu Dibango, un precursore della disco music, di cui poi parleremo più avanti, e scelse proprio la Fania All Star per suonare live la sua Sol Macosa. E anche la comunità latina è stata anche una delle protagoniste della musica newyorkese per eccellenza degli anni più recenti, ovvero l'hip hop, ma ne riparleremo più avanti. Noi però ci ascoltiamo Eddie Palmieri. Eddie Palmieri lo potremmo quasi scherzosamente definire il Miles Davis della salsa, perché lui aveva questa capacità incredibile di fondere i generi e determinare anche...
Perché scherzosamente?
Scherzosamente, perché magari non è bello paragonare Eddie Palmieri a Miles Davis, perché potrebbe di no, Miles Davis è paragonabile a me, no? E sapeva appunto fare in modo che la musica prendesse la direzione che voleva lui. Un rivoluzionario, come fu rivoluzionario Ellington, e nessuna orchestra suonava come l'orchestra di Eddie Palmieri. Lui portò i due tromboni all'interno delle orchestre salsa. La comunità degli anni 70 rappresentava esattamente la situazione di New York di quegli anni, quella che ci ha raccontato Fabio prima: la desolazione, la povertà, la sopravvivenza, lo sfruttamento, la delinquenza. Raccontava storie di immigrati e della classe operaia portoricana, e raccontava soprattutto le proteste, la resistenza, i Young Lords, l'equivalente delle Black Panther per la comunità latina. Tutto questo confluisce in un disco incredibile che si chiama Harlem River Drive, un disco che negli anni è diventato anche qui un oggetto di culto, perché era stato inizialmente stampato in pochissime copie e non aveva avuto un successo commerciale, ma il suo successo girava tra le strade. Fu infatti anche l'album al quale si ispirarono gli War per un po' tutta la loro produzione. Ad accompagnare Eddie Palmieri c'era la band di Aretha Franklin, uno dei dischi più rappresentativi in assoluto della città di New York. Il gruppo messo su da Palmieri si chiamava Harlem River Drive, esattamente come l'album ed esattamente come il titolo della canzone che ci stiamo per ascoltare. River Drive, vi ricordo, questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre una delle cose città, ci stiamo occupando di New York, di tutta la sua musica innovativa che l'ha attraversata nel corso del Novecento. Siamo arrivati a...
Siamo arrivati sempre negli stessi anni, più o meno a metà anni 70, ma in un contesto diverso, perché sebbene abbiamo alcuni elementi in comune sicuramente con la salsa, per i ritmi o altro, siamo a un passaggio della musica molto importante che è l'entrata delle macchine, cioè l'entrata del suono elettronico e quindi l'inizio dei primi cambiamenti, cioè stiamo parlando della disco. La disco
perché c'hai i pantaloni a zampa.
Sì, oggi sono tutto pagliettato per quello. E la disco, appunto, prima di essere questo cliché, prima di essere John Travolta e
più rispetto,
lo studio
più rispetto per
e lo studio 54, è in realtà una musica che ha un suo preciso connotato. Il primo è essere una musica nata appunto per far ballare, non per raccontarti qualcosa o farti dare uno stato d'animo, se non quello che sia ballare. A metà degli anni 70, nei loft di Soho, in particolare i primi DJ, a volte con un solo disco come David Mancuso, iniziano a suonare musica a ritmi ripetitivi per ore ed ore senza alcol, soltanto con l'utilizzo di succhi di frutta o droghe come cocaina o LSD o MDMA. Ma a parte questo, è poi la musica che diventerà appunto un genere di cultura di massa, il genere di una delle discoteche più famose del mondo, come abbiamo già nominato lo studio 54, appunto sulla 54esima, e siccome a Broadway tra la settima e l'ottava, dove si esibiscono i gruppi più famosi di quel periodo, ma soprattutto il genere viene alla luce, diventa un genere mainstream. Nella sua parte iniziale, una buona parte nasce in Italia, nasce da un ragazzo di tirolese,
di Trento, sì, cos'era?
Sì, sì, della Val Gardenia, che si chiama Moroder, Giorgio Moroder, che si è appassionato di sintetizzatori. Nel 74 incontra una donna soul, che si chiama Donna Summer, che insieme alla quale crea questo nuovo suono,
anche un sodalizio artistico importantissimo,
e crea un sodalizio artistico lunghissimo, arriveranno fino agli anni 80 e creano questa nuova musica dove appunto le batterie sono ormai batterie elettroniche, i Moog sono usati molto al posto delle chitarre e i cimbali si sentono abbastanza forte, e sarà la musica che un po' i rocker o i bianchi odieranno, perché ha anche un connotato molto di gender, diciamo che è una musica che nasce nei club dopo l'episodio di Stonewall, e la canzone stiamo ascoltando in sottofondo, tra l'altro, che è famosissima,
una dei più grandi successi,
sì,
della coppia Moroder,
insomma, Feel Love, e che poi questo suono elettronico, appunto questa cesura tra la musica analogica e la musica digitale, che bene o male caratterizzerà tutto poi
il sound, pure degli
sound
anni
futuro
80.
E avviene anche dopo Moroder, soprattutto in un locale che anche questo è famigerato per le sue feste di praticamente di una settimana e dove suona questo DJ Rally Levan, che era cresciuto insieme a come si chiama, comunque a quello che poi inventerà l'house a Chicago, e il suo nome è Larry Levan, appunto abbiamo detto, e inizierà a ibridare appunto il suono della disco con la dub, che già in questo momento appunto anch'essa si introduce nella musica nordamericana dalla Giamaica. La traccia che ci andiamo a sentire in particolare è un suo setting, cioè un suo non remix, però un extended play di una canzone di Gwen Guthrie che si chiama Maestro.
Questa si chiama Peanut Butter, un Larry Levan mix. La faccio partire? Mi scendi in pista?
Andiamo.
Accendo la strobo?
Sì.
Peanut Butter. Peanut Butter nella discoteca di Radio Onda Rossa, via dei Volsci, East Roma.
No, ricordiamo innanzitutto allora chi si fosse messo in ascolto ora che cosa stiamo facendo. Queste note, cose città, le frequenze sono quelle di Radio Onda Rossa e oggi stiamo provando a raccontare in una sola puntata e in un'ora di tempo.
Ma come fai?
Tutte, insomma, tutte le volte che New York ha rivoluzionato il corso della musica durante il Novecento. Abbiamo ovviamente fatto una selezione perché ci darebbero ancora più storia. E abbiamo
il minimalismo che non l'abbiamo toccato, John Cage, Philip Glass.
È talmente faticoso che è quasi doveroso sottoscrivere sul sito radiorossa.info.
Onderossa.info.
Sì, sì, perché in questa puntata Ale è venuto preparatissimo da secchione. Io e Emi abbiamo avuto una settimana faticosa e stiamo faticando. Comunque,
vabbè, che volete.
Dai,
Frank Knuckles.
Finora abbiamo raccontato il rinascimento di Harlem, lo swing, il rinascimento di Harlem, la nascita del bebop. Abbiamo raccontato la stagione della controcultura e del folk revival.
La salsa.
L'importanza della comunità ispanica a Spanish Harlem, ma in tutta New York. Aggiungerei in tanta parte degli Stati Uniti.
La dance.
Quindi la salsa. La dance adesso l'ha appena raccontata Emi. Io torno un po' indietro rispetto a quello che ha raccontato Emi. Siamo all'inizio degli anni 70, sono anni particolari per New York, gli anni che nelle cronache, in tanti libri, saggi, romanzi, in tanti film, e sono gli anni in cui New York viene descritta come un posto, e in parte era davvero così, cioè un posto squallido, disperato. Erano gli anni in cui New York ebbe una terribile bancarotta, quindi tutti i servizi andranno sbando su tutti, immaginiamo la raccolta dei rifiuti in una città grande come quella di New York. Insomma, era una stagione particolare. Chi era ragazzo, adolescente in quegli anni si trovava vicino, ma ormai lontanissimo, alla stagione
dei sogni degli anni 60,
dell'LSD, del Peace and Love, e dei locali del Village. Era ancora più lontano ovviamente l'esplosione del bebop, e era morto Jimi Hendrix, era morta Janis Joplin, era morto Jim Morrison, anche se solo Hendrix in questo caso c'entra abbastanza con New York, gli altri due personaggi c'entrano meno. Questo per dire che anche la musica apparentemente stava attraversando una stagione di declino, un declino che in certo momento assume quasi diventa quasi fisico, cioè c'è un fatto, c'è una data che esemplifica, diciamo così, il declino, il crollo della musica di New York, quantomeno della musica rock. E parliamo, la data è il 3 agosto del 1973, l'indirizzo è Mercer Street, il civico il numero 240. Lì c'era un hotel che si chiamava Broadway Central Hotel, un hotel che ospitava il Mercer Arts Center. Era un luogo, erano due teatri in realtà in cui si esibivano tanti gruppi rock, tanti gruppi importanti nella scena newyorkese, su tutti i New York Dolls, ma per dire anche un altro gruppo fondamentale. Come Suicide fecero il loro debutto lì. Ecco, nel 3 agosto del 73 questo edificio crollò causando poi decine di ferite e 4 morti. E al di là di questo,
se non sbaglio, proprio Alan Vega era, se non dentro, proprio era appena uscito e si salvò per miracolo.
Questo non lo ricordavo.
Dico io, me l'ha detto Alan.
Ok. Quindi dicevo, in questa data, oltre ovviamente il lutto per le persone morte, oltre, diciamo, a livello più metaforico, New York perdeva il rock, New York perdeva la sua casa. Però adesso sembra una frase fatta, ma probabilmente proprio quel declino, quel crollo, quella stagione apparentemente senza più orizzonti poi apriva nuove strade, apriva nuovi scenari, e questo crollo in qualche modo ha contribuito al successo di un luogo che è diventato fondamentale per l'altra rivoluzione che stiamo per raccontare, che appartiene a di quella paternità a New York City, ed è la nascita del punk. E non mi dilungo troppo su questo. Il locale che avrà fortuna da questo crollo è il CBGB, un locale che cominciò la sua attività a pochi mesi dal crollo del Mercer Arts Center, perché se il crollo c'è stato all'agosto del 73, il CBGB aprirà al pubblico il 10 dicembre dello stesso anno. non mi dilungo troppo sul CBGB perché abbiamo dedicato una puntata intera, abbiamo dedicato anche una monografia a Tom Verlaine, quindi invidiamo anche qua, invidiamo oltre a sottoscrivere la radio, vi invidiamo ad andare su ondarossa.info a cercare Note Code Città e cercare il podcast di Vi Interessa, dove
a fare questo
in quel
spin-off.
Caso eravamo soltanto io, Emi ancora non c'era, in cui abbiamo raccontato la storia del locale. Che tempi. Sì, facciamo però qualche nome, insomma, tra le persone che suonavano, che hanno suonato in quel locale e che hanno cominciato la loro carriera in quel locale. Un nome l'ho già fatto, è quello di Television, un altro nome l'abbiamo già fatto, è quello dei Suicide. Un nome ce l'avevamo prima sotto mentre parlavamo, che è quello di Patti Smith, figura fondamentale che fa in qualche modo, può essere una figura cerniera tra la stagione del folk e il punk. Dico questo cerniera perché Patti Smith, come anche Tom Verlaine, comincia la sua attività artistica come poeta e soltanto successivamente poi entra nella scena, filancia nella scena musicale. Ma poi i Blondi, i Ramones ce l'abbiamo sotto, credo, anche perché non ho un volume.
Sì.
Insomma, i Mink DeVille, i Talking Heads, insomma, un parterre veramente, veramente incredibile. Tutti gli artisti della prima ondata del CBGB ebbero una grandissima carriera, e dopo, finita questa prima ondata, il CBGB ebbe la forza di creare una seconda ondata punk. In quel caso la scena prende il nome di Hardcore, di Straight Edge. Cito un nome su tutti, Agnostic Front, che da qui prenderanno il volo, ma insomma ci sono tanti altri nomi. E una cosa che non ho detto è che il CBGB non è così distante dall'hotel Mercer Arts Center e dall'hotel che lo ospitava, che è crollato. Siamo nella Bowery, che all'epoca era una via abbastanza malfamata. Oggi tutta quella parte di New York ha subito un processo di gentrificazione, lo sappiamo, non sta a noi raccontarlo, c'è chi l'ha fatto meglio anche su queste frequenze. Oggi non è più così, ma all'epoca, ecco, la strada non era,
sì,
la
diciamo
zona
che
non era delle migliori.
I tassisti, era difficile che ci portassero le persone, e ricordiamo che Rick Rubin era un frequentatore del CBGB, i genitori non ce lo mandavano, lo accompagnavano e lo aspettavano fuori.
Poi aggiungiamo che un altro fatto, un'altra curiosità che aiuta a spiegare la scena, a spiegare New York, è che quando subentrerà la seconda scena, quindi siamo arrivati all'inizio degli anni Ottanta, quella diciamo hardcore e straight edge, il pubblico era composto per il pubblico, ma anche i musicisti, andava una fascia d'età che andava dai 12 ai 16 anni, e sotto i 16 anni non si poteva entrare al CBGB, quindi tutti, c'era una scomodaggio abbastanza facile, il CBGB era il primo a saperlo, i ragazzi andavano in un posto lì vicino, una sorta di tunnel, dove andavi con una foto, ti facevano un timbro, un documento finto, ti mettevano una firma illeggibile, non nessuno controllava, e grazie a quello riuscivi a entrare. Ma per avere meno problemi possibili, tutta questa scena ha cominciato la sua vita artistica musicale suonando nei matinée, cioè cominciavano a suonare a l'una e finivano, insomma, e per cena stavano a casa i ragazzi, questo più o meno.
Nel senso.
E piccolissima cosa da aggiungere sul punk prima di farvi ascoltare il gruppo che abbiamo scelto, che non è nessuno dei nomi che, anzi l'ho già citato in realtà, tutti i musicisti e anche gli appassionati che andavano al CBGB certamente erano in possesso di una antologia che si chiamava Nuggets, è una doppia cassetta uscita nel 72 curata da un tale che si chiamava Lenny Kay, che era un commesso in un negozio di dischi, era un giornalista, era un appassionato. Lui mise insieme tutti i gruppi, ancora non esisteva l'espressione punk, tutti i gruppi che in qualche modo però possiamo associare al proto-punk, tutti i gruppi newyorkesi li mise in quella raccolta, e quella raccolta ha avuto lo stesso peso nella musica punk newyorkese che ha avuto la mitologica Anthology of American Folk Music di Harry Smith, che tanto ha guidato e ha illuminato gli artisti folk della stagione che vi abbiamo raccontato precedentemente. Noi non ascoltiamo nessun artista che si esibì al CBGB, torniamo indietro, torniamo appunto al 73, torniamo al gruppo che più di ogni altro era rappresentato,
ha influenzato poi
che più di ogni altro ha influenzato la scena rock in un'accezione un po' ampia newyorkese, ma era il gruppo che più suonava, che più era legato al locale che è crollato e che vi ho raccontato all'inizio di questo blocco, diciamo così. Loro sono i New York Dolls. La canzone che abbiamo scelto è stata abbastanza facile la scelta, visto che stiamo cercando di farci guidare da treni metropolitane, e Subway Train ed è la penultima traccia del loro eponimo album, il primo del 1972, New York Dolls.
Thank you.
Subway Train, New York Dolls. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e come consueto siamo un po' in ritardo, ringraziamo sempre Davide per la pazienza. Un ringraziamento a chi intanto a chi ci ha ascoltato, un ringraziamento a Martina, ne posso fare per i disegni che andranno ad arricchire un po' le nostre pagine social. E noi siamo arrivati, Mr. Prof,
siamo arrivati alla fine, siamo arrivati
cacchio, se New York
in un altro bel passaggio di dominio musicale, cioè siamo arrivati a un posto che in realtà non è un solo posto, perché era il genere musicale che nasce praticamente in sequenza in tutti i bar rocks. Prima nel Bronx, poi si sposta nel Queens, poi a Brooklyn.
E che è un po' anche una metafora, un po' di tutta la musica che abbiamo raccontato,
esatto,
no? Che si sposta nel tempo e nei quartieri di New York.
Esattamente, siamo nel 93, dove una giovane promotrice di feste e insomma reginetta della scena, potremmo definirla, che si chiama Jessica Rosenbaum, Rosenbloom cerca per la sua festa, che si chiama Mecca, una casa stabile dove stare. E fortunatamente nello stesso periodo il padrino della vita notturna di Manhattan, insomma il signor Gatien, aveva appena acquistato un club ricavato da un vecchio deposito di treni, il Tunnel, appunto. Questo è un episodio molto specifico dell'hip hop rispetto a quanto abbiamo sentito l'altra volta, ma è un episodio molto particolare perché definirà tutti i successi dei 10 anni successivi, grosso modo.
Ricordiamo che noi all'hip hop abbiamo appena dedicato una puntata, quindi non ci dilunghiamo neanche troppo. Un ciclo, quindi non ci dilunghiamo neanche troppo.
Di questo ciclo ora siamo nella seconda Golden Era e i protagonisti sono... pronti a uscire dal loro barrock, siamo nel 93 appunto, per recarsi tutti a questa Mecca che è la festa delle feste, che in questo locale dove c'è questa scenografia con i treni trova la sua ambientazione perfetta, anche perché con la bravura di Mrs. Libeltron, e diciamo che il locale era sempre pieno di i party erano sempre pieni di rapper addetti ai lavori, pezzi importanti di hustler, di venditori di droga, giocatori di basket, che come potete immaginare nella loro cultura proprio dovevano sfoggiare le ricchezze accumulate, perché appunto si era in quella fase del rap magari molto distante da come adesso, ma molto desiderosa di farsi vedere, di acquisire dominio, insomma. E una delle canzoni, la canzone che stiamo ascoltando di sottofondo, questa canzone di Puff Daddy, Biggie, Lil Kim e The Lox, in realtà rappresenta proprio questa, una canzone credo di fine anni 90 che veniva usata per alzare i bicchieri alti al titolo Shot Caller, che è quando si fa la chiamata, il giro di shot, ma che vuol dire anche altri significati, come insomma tutto il resto del testo e tutto il resto del rap, potremmo dire. Questo locale ha anche una fama molto negativa per quanto riguarda le disse, le retate della polizia di New York, e quindi ha offerto anche molto materiale di storytelling al signor Nas. Signor Nas che era appena uscito con il Matic, dove aveva fatto...
Siamo al Queens, no?
Siamo nel Queens, siamo arrivati alla stazione, diciamo... di arrivo, che stranamente almeno nel rap è quasi quella la stazione di partenza, perché c'è un sacco di dubbi se sia veramente
verità o leggenda,
la leggenda del Bronx, e questa canzone ha un intro appunto che c'ha proprio il suono del treno dove celebriamo questa puntata e vi salutiamo, e poi ha la famigerata New York State of Mind, dove appunto Nas si raccomanda di andare in giro con un po' di spirito aggressivo.
Allora noi vi ringraziamo, ci sentiamo martedì prossimo, mi raccomando sostenete sempre Radio Onda Rossa, vi lasciamo a Semiglia che sarà subito dopo di noi, prima ci ascoltiamo The Genesis, i due amici sul treno che riprendono il treno che portava ad Harlem, e poi a concludere New York State of Mind. Lui è Nas. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.
Sitting at home doing this shit, and you should be honoring a medal for this. Stop fucking around and be a man. There ain't nothing out here for you. Oh yes, there is. This.
Yo, Nas, yo, what the fuck is this bullshit on the radio, son?
Chill, chill, that's the shit, girl, chill.
Hey, yo, yo, pull out and save, man, let's count this money, nigga. Hey, yo, Nas, put the jacks, put the grass over there, you know what I'm saying? Cause we've been in the Jacksons, you know how we get down, baby.
True, Nas, true. Yo, Nas, man, shit is mad real right now. The project's for a nigga, yo, what a mother. All them crab ass rappers coming up to me, man. What a mother, man, I think we need to let them niggas know it's real, man.
True indeed, you know what I'm saying? But when it's real, you doing this even without a record contract, you know what I'm saying?
No question.
He's doing this since back then.
I'm saying, regardless how I go down, we gon' keep it real. We try to see many mansions and poops, kid.
True,
yeah, you know how that go.
Play Grand Wizard and Mayo at, man.
Yo, we got the Phillies. Time, take this Hennessy, man.
Hey, yo, Dutch, come on, man. Stop waving at, man. Put one at me, sir.
Yeah, all right, but take this Hennessy, man.
I'm saying, take the clip, man.
Light the Phillies up, man. Nigga, stop fucking burning Phillies, man. Light some Phillies up, man.
Yo, we drinking it straight up with no chaser. I ain't fucking with you, nigga.
I'm saying no, man.
What is it? What is it, baby?
What is it, son? What is it?
What I'm saying, man, you know what I'm saying? Niggas don't listen, man. Representing is Illmatic.
Yeah, yeah. Yo, Black, it's time.
Word.
Bird's timing. It's time, man.
Alright, begin.
Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap. But fake niggas don't make it back. I don't know how to start this shit. No. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a nine and out the feet froze. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs, laughing at bass heads trying to sell some broken amps. G packs get off quick forever. My niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston. Once they caught us off guard, the Mac-10 was in the grass. And I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby, and it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns and corners, in broad daylight, stick up kids, they run up on us. Four fives and gauges, max and fat. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind.
State of mind. State of mind.
Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind.
Your state of mind. We having dreams that I'm a gangster, drinking Moet, holding texts, making sure the cash came correct. Then I stepped investments and stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'ma hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is crazy, each block
It's like a maze full of black rats trapped, plus the island is packed. From what I hear in all the stories when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack, I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone, with drugs strips on, all the legal luxury life, rings flooded with stones. Homes, I got so many rhymes I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous, though we live dangerous. Cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau, through rap slow. My rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks, never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind.
State of mind, your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind.